Sì, io vi devo ricordare una cosa che tutti voi sapete, appunto, che il Signore vi vuole molto bene, e chiunque voi siate, siete amati. E Dio vi ama con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la sua forza. Per cui, se ognuno di noi oggi fa memoria della sua vita, ancora una volta è portato a stupirsi di come il Signore ci abbia amato sempre, fin dal principio. Tanto che molte volte l'abbiamo esplicitamente riconosciuto. Ci sono state anche le volte in cui non abbiamo capito subito che era amore di Dio. Qualche volta è sembrato solo castigo, qualche volta è sembrato abbandono. Ma quando la nostra storia diventa memoria, allora noi cogliamo tutta la nostra vita nella sua misteriosa e profonda bellezza. Appunto perché siamo stati amati. E questo essere amati da Lui moltissime volte l'abbiamo riconosciuto nel grande bene che in tanti ci vogliono. Quanto bene sei voluto, vero? Al punto che non sai dartene la ragione. Quando un anno e mezzo fa ho fatto questo scherzetto di salute, sono proprio rimasto impressionato dopo. Ma Signore mio, ma quanti sono che mi vogliono bene e quanti mi vogliono bene? Questo è il senso profondo della benedizione con cui si è aperta oggi la parola in questa liturgia della mamma del Signore. La grande benedizione di Dio sul suo piccolo popolo. Sapete che queste parole sono anche un Guinness attualmente, perché facendo scavi gli archeologi hanno trovato una piccola lamina d'argento dove sono riportate le parole di questa benedizione, che è tratta dal libro del Deuteronomio, ed è il testo biblico più antico del mondo finora trovato, così antico che non è neanche in uso già quello che per noi è l'alfabeto della lingua ebraica, ma è un alfabeto fenicio precedente ancora, antichissimo proprio. È custodito con molto affetto oggi a Gerusalemme, perché è una specie di simbolo di come Dio abbia amato il suo popolo da sempre. Come vi dicevo, la nostra vita è tutta avvolta dalla benedizione del Signore. Non dovete mai credere a una specie di andirivieni per cui ci ama se funzioniamo, non ci ama se non funzioniamo. Esattamente il rovescio. Se non funzioniamo, ci ama ancora di più. In maniera che deve essere certissimo che nessuno è mai fuori dalla sua benedizione. È tutto al di là di ogni comportamento, ma anche della fede o della non fede, per conoscerlo, non conoscerlo. Ogni persona è così, ogni persona del mondo è così. Noi non siamo una setta, noi non pensiamo mai che solo i cristiani sono amati, mai ci viene in mente. Semmai qualche volta ci viene in mente che essere cristiani è un po' una grana, perché siamo cristiani con l'obbligo gravissimo di comunicare la realtà dell'amore di Dio a tutta l'umanità, a cominciare dal grintettaio sul pianerottolo, dove abitiamo. È il nostro compito. Questo assoluto, dunque, dell'amore di Dio. Ecco, mi pare che questo possa essere considerato il primo frutto di questo Natale. Perché poi è successa sta roba? Ecco, questo bambino è nato con una precisa destinazione di essere in ogni caso sempre il più piccolo di tutti, in maniera che non ci sia nessuno che corre il rischio di essere troppo piccolo, troppo emarginato, troppo lontano, troppo povero, troppo sbagliato, da non trovarselo più vicino. Il suo desiderio è quello di un'assoluta vicinanza anche alla ultima piccolezza. Per questo è nato, è divenuto piccolo. Per questo ha preso la nostra carne, le mani, gli occhi, il pianto, l'angoscia, la festa, per poter essere partecipe di tutto. E questa è la misura dell'amore di Dio. E noi oggi facciamo festa a sua madre. E qui c'è una specie di secondo Guinness delle scritture di oggi, una è quella dell'antichità, del frammento della benedizione di Dio, l'altro è il testo dei Galati che abbiamo ascoltato. Paolo non parla mai della Madonna, mai, se non qui. Una parola sola, neanche la nomina, non dice il suo nome, dice semplicemente che questo figlio è nato da donna. E questo è importantissimo, perché è uno di noi, è uno di noi. È nato nel nostro grembo e dal nostro grembo. E quella madre ci rappresenta, capite? Ci rappresenta tutti. È l'umanità dalla quale Dio decide di nascere. È un po' una roba da pazzi, no? Perché semmai tutti nasciamo da Dio, siamo stati creati da Dio. Ma lui si è inventato questa storia, capite? Ha deciso di venire a vivere la nostra storia, fin dal principio. E quindi è nato da donna. E tutta l'umanità, capite? Diventa oggi in qualche modo l'immagine di lei. Si chiacchierava un po' ieri sera con alcuni perché c'è una cosa che bisognerebbe un po' portare avanti. Perché questa parola del Signore la si può ascoltare e poi, come dicono oggi i pastori, in un versetto che non c'è sul nostro foglietto, ma che ho chiesto al diacono di aggiungere, per cui anche oggi il testo evangelico è partito dicendo che loro, i pastori, dopo quello che è successo, gli angeli, eccetera, si dicono una cosa. Dice adesso questa parola che abbiamo ascoltata, andiamo a vedere questa parola. Allora, la parola si può ascoltare, ma la parola si può vedere. Tu la cogli, la parola di Dio, nello sguardo del tuo bambino, nella fragilità del corpo della tua mamma anziana e malata. E continuamente lo riconosci. Qui c'è il Signore. E allora, siccome lo si può ascoltare e anche vedere, si chiacchierava ieri sera dicendo, si può persino dipingerla, la parola di Dio. No, io amo molto questa immagine che è alle mie spalle, quando alla domenica devo incensare l'altare, e quindi prima incenso l'immagine di Gesù, e il suo volto sempre mi affascina. E quindi bisognerebbe un po' prendere a mano questa faccenda, chi ha un po' di tempo, chi ha un po' di voglia, un po' noi siamo maestri di questa cosa, non io che non so fare niente, ma tra i miei fratelli, le mie sorelle, qualcuno è molto bravo e può insegnare, insomma, bisogna. Perché Gesù è la visibilità di Dio, è la rivelazione di Dio, è questo Dio che si lascia toccare, guardare, vedere. Incomincia così la grande lettera che Giovanni scrive, quello che le nostre mani hanno toccato, i nostri occhi hanno visto, i nostri orecchi hanno udito del verbo della vita, noi adesso lo comunichiamo a voi, perché lo possiamo essere tutti insieme in questa esperienza e quindi possa essere piena la nostra gioia, perché Lui è venuto per darci la gioia. Allora qui nasce un piccolo problema, perché a me pare che certe volte questa roba qui sia poco detta e soprattutto ci sia poco. E quindi quando lui dice, San Paolo sempre, che lui è venuto per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché non siano più schiavi, ma siano figli, io dico, ma santo cielo, ma è vero che è così? O noi siamo ancora dentro nel Vecchio Testamento? Perché certe volte mi sembra che tutto sia le leggi, questo sì, questo no, e poi sia proprio come un tribunale. Allora, siccome hai sbagliato, la devi pagare, però se fai qualche cosa di buono ti tiro via 300 giorni, e poi prima di arrivare proprio al posto del paradiso devi passare un po' una roba di purgatorio, insomma. Io certe volte, cosa ve lo devo dire, insomma, io ho l'impressione che in 2000 anni noi cristiani non siamo tanto riusciti ancora a diventare cristiani. E siamo ancora schiavi della legge e non, come sempre scrive in queste poche righe San Paolo, figli amati da Dio. Mi sembra che sia un po' lontano ancora il nostro rapporto filiale con Dio. Dio è ancora troppe volte un giudice, troppe volte è un giudice. E invece non è più e non è un giudice, perché la legge in ogni caso non c'è più. Lo sapete, no? Perché tante volte questa cosa qui ce la diciamo. Non ci sono più le leggi, adesso c'è una sola strada, una sola cosa, una sola realtà, che è quella che abbiamo già detto. Perché l'unica cosa che c'è adesso è l'amore di Dio. L'unica relazione che Dio tiene con noi è il volerci bene. E quindi l'unica cosa che noi possiamo fare nei confronti di Dio e tra di noi, l'unica cosa positiva che ha senso è volerci bene. Volerci bene è l'unica cosa. Siamo chiamati a volergli bene perché lui ci vuol bene, e a volerci bene perché? Perché siamo voluti bene. Questa è l'unica realtà ormai della storia. C'è solo l'amore, la prospettiva è solo questa. Non ci sono più le leggi, non ci sono più i giudici, non ci sono più i tribunali, non c'è più niente di questo. Allora uno dice, ma se mi venisse voglia di fare una cosa che l'ultima volta che l'ho fatta è stata 30 anni fa, quando ho preso su sta donna per moglie, e cosa hai fatto 30 anni fa? Ah, mi sono andato a confessare perché il prete mi ha detto, no, devi venirti a confessare. E allora sono andato, è 30 anni che non ci vado, ma allora cosa vado a dirgli se non ci sono più le regole, non ci sono più le leggi? Prima immaginavo di farle da dirgli, no, adesso gli devi dire solo una cosa. Solo una, se e come in qualche modo hai voluto meno bene, è l'unica cosa che gli devi dire. Gli devi dire, io ho voluto poco bene, o non ho voluto niente bene, oppure faccio fatica a voler bene a quella persona, faccio fatica a voler bene agli altri perché sono chiuso, incagnato sempre dentro me stesso. Ma l'unico orizzonte della nostra coscienza ormai è questo. E noi perché andiamo a dirgli, ho voluto meno bene per questo? Perché lui dice, va bene, adesso però vieni avanti, prosegui il tuo cammino, ci penso io, ci penso io. E come ci pensa lui? Regalandoci continuamente la sua vita. Continuamente vedendoci incontro, prendendoci per mano, siamo caduti, ci rialza, siamo fuggiti, lui ci cerca, siamo andati via, sempre per mancanza d'amore, lui ci aspetta. E quindi è il grande reincontro, questa misericordia di Dio e questo volerci bene che è più forte di tutte le distanze che noi possiamo mettere tra noi e Lui, che noi possiamo mettere tra di noi. E allora Lui tutte le volte può rimetterci in movimento, in strada, e dice no, ma andiamo avanti. Ricordati che cosa ho fatto e che cosa hai fatto tu, Dio. Sono venuto in mezzo a te, sono diventato uno di come te. E perché l'hai fatto? Per prenderti per mano, per essere qui sempre. L'ultima parola del Vangelo secondo Matteo è Gesù che dice: io sono con voi fino alla fine del tempo. Sempre. Capite? Mai abbandonati. Allora dobbiamo un po', credo, allontanarci dal regime della legge per entrare più nella realtà nuova dei figli amati da loro padre. E poi dice ancora una cosa, San Paolo dice che lui non ci abbandona mai e continuamente ci regala il suo spirito. Il suo spirito che cos'è? È la sua presenza. Lui continuamente è insieme a noi, è dentro di noi. E dice San Paolo anche una cosa un po' stranetta, che stando dentro di noi, lui cosa fa? Continuamente invoca il Padre e dice: Padre, Padre, Padre. E questo perché è importantissimo? Perché quando adesso tornerai a casa e c'è stato un po' quell'incomprensione, quel dissesto con quella persona, e si è alzato un po' un muro di silenzio, che però è anche un muro di fatica, è un muro di fatica della comunione, vero? Bene, ma questa voce che continuamente dice il Padre, cosa fa? Ti riconduce continuamente a quella persona che è un tuo fratello. Siccome c'è questa voce che continuamente dice il Padre, è il Padre, noi continuamente veniamo rimessi nel ricordo della grande comunione che ci lega tutti insieme. Certe volte succedono degli incidenti, no, su questo? Certo. Quelle robe che noi chiamiamo i peccati sono degli incidenti sull'amore, sulla strada dell'amore. Si può, per esempio, una persona usarla. Ma come si fa? Non è volerle bene usarla. Sono incidenti sull'amore. Per cui propriamente bisogna dire che i peccati, che cosa sono? Sono sempre delle voci per domandare perdono. Perché anche noi ce lo dobbiamo domandare il perdono, no? Perché se ci siamo trattati male, però adesso io ti devo dire, guarda, mi dispiace. Mi fa star male aver detto questa cosa, aver fatto così. Incidenti sull'amore per riparare, per ricominciare, per rifare. Altrimenti, no, i peccati cosa rischiano? Di essere delle cose che dividono, che ti separano, che ti buttano fuori di strada. Sbagliato. Quelli che tu chiami i peccati sono sempre questi, dei desideri di essere presi per mano. E quindi non esiste un peccato se non per essere perdonato. È chiaro questo. E quindi la confessione non deve essere la confessione dei peccati, deve essere la festa del perdono. Deve essere la possibilità data a tutti di poter riprendere il cammino, no? Perché? Perché il guaio che ho combinato non volendo bene mi ha bloccato, capisci? Sono un po' in galera. Come faccio a venirne fuori? Ho bisogno di un abbraccio di misericordia per poter dire che porco cane, ho sbagliato gioco. Ho rovinato il gioco. E quindi è perché qualche volta il peso dei miei errori contro l'amore rischia, appunto, come vi dicevo, di paralizzare la mia vita. Invece bisogna riprendere. perché tutta la vita è diventata ormai questo grande cammino, presi per mano da questo Gesù di Nazareth, ha detto che è Dio, io mi fido, non voglio degli altri dei, non li voglio, e lui mi sta conducendo verso il Padre. Su questo bisogna che un po' ci mettiamo d'accordo, per rafforzare il nostro convincimento e il nostro sentimento. Non c'è nessuno che è condannato, non c'è nessuno che deve essere buttato fuori, non c'è nessuno che non debba essere trattato con onore e con amore. Perché il Padre ha mandato questo Figlio per fare in maniera che tutti diventassimo figli. Il Natale è servito a questo. Vedete che bello, no? È luce, è pace. E noi, per tanti motivi, il nostro cuore non è in pace, il nostro pensiero è turbato, la nostra vita è inquieta. Ma abbiamo trovato finalmente la direzione. Su questo siate fermi, siate forti. E quando avete l'impressione che anche qualcuno della comunità cristiana vada in un'altra direzione, per quello che mi riguarda, e finché sono qua, io vi dico, non fermatevi. Non fate polemica, non litigate, no, andate avanti credendo nell'assolutezza dell'amore del Signore. Voi siete quei pastori del presepio. E siccome questa mattina siete venuti a vedere e a sentire tutta questa roba, la vostra vita deve diventare tutta una grande gloria di Dio. Non c'è bisogno di nominarlo, eh? La gloria di Dio si fa con una carezza a un bimbo, con l'attenzione a una persona, con il rendere accogliente la propria mensa, assumendo la responsabilità del Vangelo. Pare che i preti siano una specie in estinzione, e quindi ognuno di noi deve fare tanti incarichi. Stamattina sono dovuto andare a parlare con un professore che vuole una cappellina per dire delle messe, poi all'ospedale, poi sono andato da un malato che stava partendo per il paradiso e sua moglie voleva dargli un buon avvio. E quindi dobbiamo fare tante cose. Alla fine forse non ci saranno più. I preti non ci saranno più, ma ci siete voi. Ci siete voi. All'inizio andava così, che questi primi cristiani erano tutti degli ebrei, perché Gesù era un ebreo, andavano nel Tempio, poi dicono gli Atti degli Apostoli, che andavano a casa. E sapete cosa facevano quando erano a casa? Dice che spezzavano con gioia il pane, che è la messa. Chissà cosa succederà. Io sarò già a farfalla e voi spezzerete con gioia il pane. Questo non finirà mai, e anzi questo si diffonderà. Fatevi portatori di buona notizia, e anche i vostri figli tirateli su non con le leggi, tirateli su con il fascino e la bellezza dell'amore, in maniera che si innamorino della vita. È il modo migliore. Le leggi non servono, ci si illude che fermino il malaffare, mentre invece l'unica cosa che ferma il male, come sapete bene, è la seduzione d'amore. Chiediamo sempre questa grande grazia, la seduzione d'amore, che ci faccia desiderare solamente la bellezza e la bontà.